preparato un salottino col bagno e gli si dice stia buono lì perché noi abbiamo da fare. In ogni modo invece è un bel segno di affetto che apprezziamo molto. Questa sera cominciamo questo itinerario che non riuscirà a essere sempre ordinato nelle sue scadenze, un po' per tenere bassi i nostri amici dei martedì di San Domenico, noi lo chiamiamo i giovedì della dozza, e quindi ogni tanto c'è un giovedì. Ecco. La caratteristica dei giovedì della dozza di quest'anno sarebbe l'unicità del titolo, quindi su questo titolo, Ricchi Poveri, abbiamo invitato e stiamo invitando persone diverse molto anche fra di loro, sia come tradizione culturale, spirituale, sia come impegno, sia come età e anche come geografia. E quindi tutti ci confrontiamo, ecco, ci si può fare una domanda sul perché di questo tema messo al centro. C'è di mezzo anche una iniziativa, diciamo, che in questi ultimissimi anni pian piano è venuta avanti e che è un po' nata nella nostra università. Facendo un po' di attenzione, un po' di impegno nei confronti delle fasce più deboli della nostra società, mi sono reso conto in questi anni che non poche facoltà universitarie piegavano la loro attenzione e la loro ricerca verso questo tema che è troppo difficile chiamare povertà, però che si può chiamare limite e che diventa un interrogativo. La mia impressione, in un'analisi molto generica e superficiale della condizione della nostra società, mi porterebbe a dire che per esempio noi negli anni 90, 80, eravamo molto più ricchi di questa sera, non di risorse, forse ne abbiamo di più, non di garanzie, forse ce ne sono nel pezzo del mondo in cui viviamo, ma certamente non avevamo tanti interrogativi che invece si sono posti. Dal grande ingresso di persone straniere nel nostro paese, non essendo noi un paese abituato all'immigrazione, essendo noi un paese di tradizione emigratoria, ci siamo trovati in questa congiuntura in maniera grande e che forse su una certa debolezza della nostra democrazia ha inciso anche in modo molto forte. Ma poi ci sono i cambiamenti di clima, ci sono i limiti dell'energia, qui questa sera abbiamo anche ospite fra noi il professor Vincenzo Balzani, che è un grande luminare del nostro Ateneo, che ha dedicato la sua ricerca scientifica più alta alle energie alternative, alle fonti alternative, è vero? Lui è l'ordinario di fotochimica della nostra università, ecco, è per dire che anche questo tema dei limiti dell'energia certamente si pone, no? Mi raccontano che se tutti i cinesi volessero andare in automobile come ci andiamo noi, scoppia la guerra, perché non ce n'è abbastanza, insomma non ci se la cava a mandare i cinesi in automobile. Se vogliamo andare avanti così, perché continuino ad andare in bici, perché se no litighiamo. E quindi in realtà c'è meno sicurezza, l'età della vita si è molto allungata, ma ci sono molte domande sulla condizione in cui si vive da anziani. si pongono dei problemi che da una parte rappresentano un grande progresso scientifico, ma dall'altro ci pongono delle domande su, per esempio, quando deve finire la vita, perché com'è, come facciamo ad andare avanti sempre, in che modo ci andiamo. Quindi tante domande che oggi sono più presenti nella coscienza collettiva. Fatto sta che, mettendo insieme un po' dei pensieri di amicizia all'università, siamo arrivati anche a fondare un'associazione che si chiama Povertà Nuove Ricchezze, nel senso che l'impressione comune che io ho avuto da questi amici ricercatori, pensatori, eccetera, è che tutto quello che può presentarsi come povertà, se affrontato bene, potrebbe essere una fonte, è vero, di novità, di speranza, di un modo diverso di interpretare la vita, di trovare legami e ponti. Mi pare giusto dire che uno degli inevitabili punti di riferimento in questi ultimi mesi, almeno per un buzzurro come me, è stato anche il presidente troppo colorato degli Stati Uniti. In fondo una vicenda come questa tiene un po' sospeso l'animo. Ecco, ci si chiede ce la fa, non ce la fa, è vero, ci riesce, e indubbiamente l'idea che l'uomo di governo più potente del mondo si metta nello stato d'animo che però bisogna anche partire dai poveri, perché altrimenti come si fa? Mi sembra una sfida interessante, che quindi vale la pena, ecco, di seguire con attenzione. Ci sono moltissime contrapposizioni, ci sono gli israeliani e i palestinesi, ci sono i giudei e i cristiani, c'è il cristianesimo e l'islam, ci sono gli europei e gli africani, quante contrapposizioni si possono dire, quindi quanti muri ci sono. Però mi sembra di capire che la contrapposizione e tensione tra ricchi e poveri sia una tensione ineliminabile, di straordinario interesse e una scommessa altissima. Perché questa forbice si va divaricando. Io sono il fratello e il papà di una famiglia di monaci, e un pezzo notevole della mia famiglia di monaci sta sull'altopiano dell'Africa, sono invasi dall'AIDS, non ci sono neanche i medicinali, si va avanti con un medicinale che una farmaceutica indiana è riuscita a rubare, è vero, alle grandi aziende internazionali, costa un po' meno, si va avanti così, diamo il farmaco, poi il farmaco non funziona e ci fanno capire che nessun farmaco funziona su della gente denutrita, e quindi dice, allora come si fa qua? È una disperazione. Poi si viene a sapere però che gli Stati Uniti forse ce lo daranno il farmaco, perché se muoiono tutti casca un mercato, e quindi vabbè, bisognerà farli sopravvivere. Allora, da quella condizione, capite, a noi questa sera, insomma. Ecco, mi sembra che anche nella prospettiva mia e della mia azienda, se il buon Dio apre un finestrone sul mondo, è questa secondo me la tensione che lo occupa e lo preoccupa di più. Una famiglia così drammaticamente divisa, in fondo islamici e cristiani, roba da ridere, quello che ci unisce è molto di più di quel che ci divide, non c'è problema. Ma invece l'altro, certo, certamente ferisce il cuore di nostro padre, quindi anche dal punto di vista, diciamo, di un'interpretazione della storia secondo la fede, certo questa è una scommessa altissima. D'altra parte abbiamo anche delle preoccupazioni culturali molto gravi sull'intorpidimento di una cultura dell'opulenza che si ripiega su se stessa, si difende, si mette sotto il campanile, è vero, e quindi gioca come tutto al minimo. è vero, nella scuolina eretica che qui abbiamo come scuola media paterna, abbiamo fatto la lista, servendoci un termine di un confronto limitato come il PIL, di quale sia il paese più ricco del mondo, quale sia il più povero. Abbiamo provato a giocare cosa può fare il più ricco per il più povero. Il più ricco, il stato del mondo come PIL è il Lussemburgo. Allora i bambini guardano tutti la carta del Lussemburgo, ci sono pochi campi però qua, poi vanno a vedere sul De Agostini che noi usiamo come testo di geografia, ma però ci sono poche industrie, finché salta su un vispo e dice ma ci sono molte banche, però certamente cogliamo in questo una distorsione, no, del mistero anche dell'uomo, della sua capacità di fare, di produrre, di incontrare, di scambiare, per cui insomma questo tema sembra molto importante. Invitati gli invitati, mi sembra sia stato proprio un grande regalo il fatto di avere qui questa sera con noi Flavio Del Bono, e quindi il segno anche della nostra città. In questi giorni dovevo riordinare certe carte di miei appuntini su un vecchio pretendicante della città, no? Il padre Marella, e vedevo come lui col suo farsi mendicante lì all'angolo dei tamburini e poi un po' giro dappertutto è stato come un po' un padre della città. Il suo essere un prete mendicante ha valicato i confini della comunità cristiana. Un sacco di gente si ferma, è vero, davanti al posto dei tamburini e mi dice: ma lo fate santo o no? Ste Marella, è vero, e chi me lo dice così non è un grande frequentatore del Triduo, eccetera, è vero, è un common cittadino di Bologna che però lo sente suo. E certamente questa città ha respirato questa cosa. Mi ricordo che in un dialogo che abbiamo fatto dai nostri avversari, cioè il martedì di San Domenico, con io e il senatore Bersani, è vero, si confluiva molto su questa ipotesi, cioè che in realtà uno come padre Marella è stato un padre della città. Perché qui il tema ricchi poveri è un tema che occupa tradizionalmente la nostra cultura, e fuori dalla comunità cristiana e dentro la comunità cristiana. Allora in qualche modo questa sera io sono molto contento che attraverso Flavio proprio ci sia il segno della città. Io di Flavio sono amico, ma non sono sufficientemente competente per presentare la sostanza del suo intervento, anche se ho visto che lui ha qui sul tavolo un libro che mi ha regalato qualche mese fa e che quindi mi fa capire in qualche modo, perché Flavio, prima di fare il sindaco, oltre a fare il sindaco, è un professore di economia, è un grande ricercatore. Mi dicono che sia il migliore scolaro di un grandissimo economista indiano che però anche ha avuto dei rapporti importanti con l'Italia, e lui ha molto ereditato tutta la base riflessiva anche della sua ricerca, e quindi la sua esperienza anche nella nostra regione, è vero, come vicepresidente e anche come responsabile del volto economico della nostra società, molto ha fatto e ha già detto, ecco. E dopo di lui verranno persone anche molto diverse da Flavio, e quindi su questa tensione ricchi poveri abbiamo detto e stiamo dicendo tutti: sì, molto libero, di quel che vuoi, di quello che per te è importante, quello che fa parte della tua sensibilità, della tua esperienza, della tua competenza, di quel che te speri, ecco. Quindi il tema sarà sempre svolto con molta libertà. Io ringrazio moltissimo Flavio, che ha un sacco di impegni e di problemi, di regalare una sera anche a una parrocchia di periferia. Lo ascoltiamo e poi lo accompagniamo con le reazioni che quello che lui vorrà dirci susciteranno in noi e nel nostro pensiero. Grazie a tutti. Intanto però lì ci sono delle persone in piedi, non c'è qui c'è qualche posto qui?
Thank you. Bene, buonasera a tutti. No, ma forse è meglio così. No, ci vediamo in faccia. Ma intanto sono molto lusingato di avere questa occasione, non solo perché sono amico di Giovanni, ma da tanti anni, ma perché credo che il tema sia di quelli, diciamo, sempre attuali purtroppo, e quindi cercherò di, nella mezz'oretta circa, di affrontare il tema unificante di questo ciclo, quindi povertà e nuove ricchezze, di solito il contrario, no? Spade ricchezze e nuove povertà, quindi apprezzo il giro. Fondamentalmente da due punti di vista, uno quello da economista, dato che questo è un argomento di grande rilevanza economica, facendo però anche tesoro delle esperienze amministrative, insomma, nel senso che la povertà è un tema, quindi, che si può affrontare o in astratto, quindi come esercizio, ma quello che mi ha sempre interessato era affrontarlo con molto rigore per cercare poi di, diciamo, trovare delle ricette. Ovviamente le ricette dipendono molto dalla diagnosi, come accade per le malattie. E il mio interesse per la povertà è abbastanza casuale, ma lo ha citato Giovanni prima, viene dalla partecipazione, era l'83, io ero militare a Bologna, appena laureato, e dalla partecipazione a un seminario alla Johns Hopkins University qui a Bologna di Amartya Sen, questo grandissimo economista indiano, premio Nobel per l'economia nel 98, che aveva appena pubblicato un libro molto molto influente sulla povertà, fu, come si dice, un colpo di fulmine. Poi però andai a Oxford fondamentalmente per lui, per studiare con lui, poi per vicende sue personali non fu possibile perché stava morendo la moglie, quindi non era molto presente, quindi l'ho coltivato l'argomento come una specie di interesse parallelo, un po' clandestino, anche perché non era una gran baza dal punto di vista accademico studiare la povertà, almeno per gli economisti, perché era una specie di enclave dei sociologi, no? Quindi un economista che si fosse applicato di povertà veniva visto un po' come di serie B, no? Quindi siccome per fare carriera accademica, almeno in economia, ma credo anche altrove, uno deve dimostrare di essere intelligente, quindi cercare di dimostrare di essere intelligente facendo altre cose, ma continuando a coltivare una roba che mi interessava, che era povertà e diseguaglianza. Peraltro devo dire, dell'ultimo riferimento personale, che forse la povertà come argomento è stata per me la fonte, in un'occasione, della più grande complimento che io potessi ricevere, perché andai sul lago di Iseo, era il lago di Iseo, vero Giovanni? Da Giovanni 10-11 anni fa, era agosto, mi ricordo, in questa casa c'erano molti giovani a parlare di povertà. Probabilmente azzeccai anche i toni, insomma, no? L'interesse, poi il posto aiutava, insomma, no? Agosto, lago di Iseo, meglio di altri posti in altri mesi, e alla fine Giovanni disse: è stata una Pentecoste. Non colsi fino in fondo il significato, ma mi sembrava un complimento straordinario, me lo ricordo ancora. Bene, quando si parla di questi argomenti, secondo me è giusto intanto cercare di essere un po' rigorosi, perché il rischio è altrimenti di, diciamo, di essere esclusi dal dibattito importante per un'accusa di pressapochismo, no? Sapete che, no? Nei dibattiti, almeno non solo accademici, nei dibattiti anche di specialisti in generale, insomma, se non si dà l'impressione di padroneggiare l'argomento, si dice: vabbè, queste sono chiacchiere. E quindi un po' di rigore fa bene, soprattutto perché nelle scienze sociali, anche in economia, molte volte si impiegano tecniche molto sofisticate per descrivere delle questioni anche poco interessanti. Cioè, che uno, che so, passa degli anni per tradurre in equazioni una qualche pagina di qualche economista, può essere un esercizio interessante, ma dal punto di vista della rilevanza pratica fatto, no? È un esercizio, ecco, per dimostrare di essere intelligenti, non per dimostrare di risolvere dei problemi. Quindi un po' di rigore secondo me fa bene, perché dà dignità a un argomento che ha una grande rilevanza, se l'obiettivo non è semplicemente quello di fare degli esercizi, ma anche di arrivare a delle proposte. Quindi, diciamo, quando uno parla di povertà, fondamentalmente, anche grazie a ciò che ci ha insegnato Amartya Sen circa 25 anni fa, ci sono tre nodi. Il primo è quello che viene chiamato il problema della identificazione, cioè le risposte alla domanda chi sono i poveri. Poi c'è una seconda parte, che stasera trascurerò, che riguarda la misurazione. Questo è un problema, come dire, anche statistico, quindi piuttosto tecnico, lo lascio da parte, per concentrarmi un po' invece sul terzo aspetto, che è quello che riguarda, diciamo, il cosa fare, no? Cioè, quindi le politiche, come possiamo contrastare la povertà se la riconosciamo come un problema. Ovviamente riconoscerla come un problema non è una cosa ovvia, per nulla, cioè non è che in tutto il mondo, a prescindere dai punti di vista politici e culturali, la povertà venga riconosciuta come un problema meritevole di politiche. Tagliando con l'accetta, in Europa di solito più o meno povero è sinonimo di sfortunato. Negli Stati Uniti, tagliando con l'accetta, più o meno è sinonimo di fannullone. E quindi è del tutto evidente che gli sfortunati possono meritare la nostra attenzione, i nostri contributi e le nostre attenzioni. Se povero significa sostanzialmente che se l'è cercata, beh, insomma, tutte queste emergenze, queste urgenze viene meno. Quindi non diamo per scontato, no, andiamo per ordine. Identificazione, che è l'argomento peraltro di questo volume di un anno e mezzo fa che ho scritto con un mio collega, che si intitola proprio povertà di che cosa. Mi permetto di pubblicizzarlo, non per i diritti d'autore che vanno in beneficenza, quindi solo per richiamarlo. Rispondere alla domanda chi sono i poveri è molto molto più complicato di quanto non possa sembrare, e soprattutto le risposte a questa domanda non sono le stesse in tutti i luoghi, in tutti i tempi. Quindi non c'è una definizione buona per ogni occasione. Se uno guarda sul dizionario, la parola povero è sinonimo di debole, vulnerabile, cioè di qualcuno che è in uno stato di sofferenza o inabilità involontaria. Quindi non è uno che se l'ha cercato, non è uno che ha scelto la povertà come stile di vita, perché a quel punto, no, uno rispetta la libertà degli altri. Quindi diciamo una persona limitata, limitata da circostanze che possono essere fisiche, sociali, economiche, e che limitano, qui già ci avviciniamo alla definizione, limitano che cosa? Allora, quindi uno potrebbe dire libera, la limitano, una persona è povera quando è limitata nella sua capacità di realizzare una vita decente, quantomeno di sopravvivere, quello dovrebbe essere, no, il primo scalino, di avere accesso a delle opportunità. In realtà, quindi, si vede abbastanza facilmente che identificare i poveri richiede di illuminare un poliedro, tante facce, e a seconda della faccia che tu illumini ne derivi delle conseguenze. Storicamente, e ancora fino a pochi anni fa, poi ripeto, grazie a Sen ed alcuni altri abbiamo imparato ad illuminare il poliedro, o provarci, ma fino a qualche anno fa di questo poliedro veniva illuminata una sola faccia, quella del reddito. Quindi la povertà, che è un concetto così multidimensionale, veniva ricondotta a una sola dimensione, cioè povertà come limitatezza o limitazione di reddito. Ora, anche qui c'è da stare attenti, guai a evitare l'estremismo, perché io riconosco la limitatezza di questa informazione, che è cosa diversa dall'attribuirgli una irrilevanza. No? Uno potrebbe dire, siccome il reddito non basta, lo buttiamo via. Io dico no, siccome ha detto non basta, ne aggiungiamo degli altri, ma il reddito rimane una dimensione fondamentale, soprattutto nelle nostre economie. Non direi la stessa cosa 5 secoli fa o attualmente in altre comunità che hanno un'organizzazione economica diversa, più basata su relazioni, reciprocità, no? Diciamo meno mercantiliste. Ecco. Quindi il primo punto da fissare è che per identificare i poveri noi abbiamo bisogno di criteri multidimensionali, criteri che a loro volta devono essere aggiustati o calibrati a seconda dei luoghi e a seconda dei momenti. Qui gli esempi si sprecano perché è del tutto evidente che c'è anche una dimensione culturale con la quale noi leggiamo il fenomeno povertà. Cioè, se voi vedete per via Indipendenza o in Piazza Maggiore camminare uno scalzo, lo notate, e se lo ritenete, diciamo, persona che cammina scalza involontariamente, non per qualche scelta particolare, tendete a pensare che quello sia una persona che non ha le risorse neanche per comprarsi le scarpe. La stessa cosa evidentemente non darebbe nell'occhio, che so, in un villaggio africano, dove non necessariamente quella persona è tra le più povere della sua comunità semplicemente perché gira scalzo. Quindi anche qui non solo abbiamo bisogno di criteri multipli, ma abbiamo bisogno anche di tener conto delle lenti culturali con cui noi leggiamo questi criteri, no? Così come quando andiamo a guardare le abitazioni. Non è che c'è uno standard abitativo che discrimina tra poveri e ricchi 100 anni fa o oggi qui rispetto ad altri luoghi. Io credo che quindi il primo punto lo potremmo risolvere così. Identificare i poveri significa normalmente dotarci in quel luogo, in quel periodo, degli indicatori più raffinati, più fini, sicuramente più d'uno, che ci consentano di rappresentare le persone e di fare confronti. E qui sto introducendo un elemento fondamentale, cioè il confronto, perché questo ci porta dritto dritto a quella che è una delle distinzioni fondamentali nel dibattito sulla povertà, e cioè tra povertà assoluta e povertà relativa. Senza andare nei dettagli statistici, diciamo, povertà assoluta è intesa come l'inadeguatezza dei mezzi economici che hai a soddisfare i bisogni elementari, bisogno alimentare, bisogno di avere un rifugio, un'abitazione, di avere accesso a delle dotazioni sanitarie, insomma, no? Quindi anche questi bisogni, si badi che non li trovate nel dizionario, possono variare nel luogo e nel tempo. Cioè, oggi probabilmente non avere la possibilità di comprare un cellulare viene quasi considerato un elemento di autoesclusione, di povertà, non certo assoluta, perché uno vive anche senza il cellulare, ma relativa, se è vero che 60 milioni di italiani ne hanno 80 milioni di cellulari. Sicuramente 15 anni fa non ci saremmo sognati di considerare l'assenza di cellulare un indizio di povertà. Questo per dire come lo stesso prodotto sostanzialmente al passare di 15 anni può diventare elemento di considerazione. Quindi povertà assoluta viene intesa in quel senso, povertà relativa è molto più complicata, perché povertà relativa, come dice la parola, vuol dire che tu sei povero non in assoluto ma relativamente a lei, se prendo lei come termine di paragone, lei o una qualche media qua dentro. Quindi può essere che quello che è povero relativo in Liechtenstein sia tra i più ricchi in un altro paese, perché se il reddito medio in Liechtenstein è, vado a memoria, 60.000 euro pro capite, è uno che ne prende 58 e sotto la media, 58.000 euro in un paese povero sei, diciamo, tra i più ricchi. Questo per dire come la scelta del termine di paragone è fondamentale. Io personalmente, questo esprimo un giudizio di valore, però quindi ci metto del mio, non è una dimostrazione matematica, se vuoi è una valutazione di tipo etico, io credo che la vera emergenza anche nei paesi ricchi sia la povertà assoluta, per un motivo molto semplice, che in fin dei conti, se ci pensate, la povertà relativa puzza molto di sinonimo di diseguaglianza. Che povertà relativa più cosa vuol dire? Vuol dire che hai meno di un termine di paragone, di una linea che hai fissato. Non necessariamente questo è un problema, cioè ripeto, i poveri relativi in molte società ricche vuol dire semplicemente che hanno meno della media, ma se la media è alta, pazienza, vuol dire rimangono abbondantemente sopra, no? Un livello di decenza. Mentre nelle società ricche la povertà assoluta può diventare veramente un elemento, come si dice, di esclusione, di stigma, dove addirittura le persone si nascondono per non mostrare la loro distanza da quella che è la realtà più diffusa. E può sembrare paradossale, ma invece purtroppo i dati ci confermano che le forme di povertà assoluta legate a fenomeni di immigrazione, legate all'andamento del mercato del lavoro, legato alla globalizzazione, porterebbe lontano, ma insomma, soprattutto negli ultimi tempi, non solo in Italia, poi magari facciamo fatica a misurarlo, gli strumenti di misurazione ufficiali sono inadeguati, la numerosità delle persone, delle famiglie che cadono sotto la linea di povertà assoluta, quella che no, non consente neppure di soddisfare i bisogni primari, è in aumento. E questo secondo me deve attirare tutta la nostra attenzione. C'è anche un motivo politico che secondo me ci consiglia di concentrarci sulla povertà assoluta rispetto alla povertà relativa, anche se purtroppo l'Istat e la stragrande maggioranza degli istituti statistici si concentrano più su quella relativa, perché l'idea è che nelle comunità ricche i bisogni primari, bene o male, sono già soddisfatti, quindi tanto vale concentrarci sulla povertà relativa. Il motivo per cui io sconsiglio, da un punto di vista politico-culturale, di eccedere nell'attenzione sulla povertà relativa è molto semplice, ed è che mentre la stragrande maggioranza delle persone, siano di destra o di sinistra, insomma, se hanno un minimo di sensibilità, sono disposte a fare una battaglia per debellare o limitare la povertà assoluta, perché si dice che la povertà assoluta è proprio la povera gente, insomma, quindi destra o sinistra va aiutata. Quando si va a parlare di povertà relativa, che odora di diseguaglianza, io non sono mica tutti d'accordo, Quindi il rischio qual è? Che se noi ci occupiamo di povertà relativa e la spieghiamo dicendo è diseguaglianza, un sacco di gente che dice vabbè, la diseguaglianza è inevitabile. In qualsiasi comunità moderna la diseguaglianza è un dato di fatto, quindi è inutile contrastarla, perché la diseguaglianza è il frutto anche del merito, tutte cose che hanno anche un loro verso. Dico semplicemente che il risultato è, se la povertà coincide con la diseguaglianza viene considerata inevitabile e quindi non si fa niente. Se invece noi pieghiamo il concetto di povertà verso il suo significato assoluto, cioè proprio di inadeguatezza assoluta a soddisfare i beni primari, è più facile montare una coalizione, un consenso, una proposta, diciamo, largamente condivisa per cercare di contrastarla. Questo per quanto riguarda la definizione, non vado a impegolarmi nella misurazione, perché porterebbe lontano e non è particolarmente affascinante, perché si tratta di indici statistici. Quello che credo sia un po' più interessante della seconda e ultima parte del mio intervento riguarda le misure di contrasto, cioè, come in sanità, una buona terapia probabilmente richiede, presuppone una buona diagnosi. Quindi la fase della identificazione, quella di cui abbiamo parlato prima, non è un esercizio astratto, è utile perché ci permette di identificare i soggetti ai quali noi poi vogliamo dedicare tempo, energie, risorse, e soprattutto se noi abbiamo una diagnosi articolata delle varie forme di povertà, perché abbiamo illuminato le varie facce del poliedro, poi sappiamo anche rispondere. Perché se io scopro che in una certa comunità la povertà è particolarmente spiccata come inadeguatezza di sanità, stare sul discorso di Obama, no? È chiaro che negli Stati Uniti abbiamo 50 milioni di persone senza copertura sanitaria, non c'è bisogno di essere un gran statistico per immaginare che ci sia una relazione molto stretta tra povertà e assenza di copertura sanitaria, per un motivo molto semplice: se uno ce l'ha sui quattrini si fa la polizza, e se non la fa è perché non ce l'ha la possibilità di darsi una copertura. Ma quindi questo è un meccanismo vizioso, no? Perché uno, siccome è povero, non ha la copertura sanitaria, se non ha la copertura sanitaria, probabilmente quando si ammala la situazione diventa molto più drammatica e forse diventa ancora più povero. Quindi è un po' l'uovo e la gallina, resta il fatto che uno genera l'altro, si contagia una vicenda. Quindi il fatto di individuare in una comunità, per esempio gli Stati Uniti, che una fascia della popolazione ha nella povertà intesa come vulnerabilità sanitaria il punto più importante, anche se ha un lavoro, anche se ha una casa, anche se ha un reddito decente, però nel momento in cui dovesse sperimentare una malattia, come dire, va al dissesto, no? Si dissangua, non è più in grado, allora noi non abbiamo bisogno di dare a queste famiglie dei generi alimentari. Ce l'hanno già, se li comprano, non abbiamo bisogno di dargli una casa, ma ce l'hanno già. Abbiamo bisogno di intervenire, poi vedremo come, per far sì che quel tipo di vulnerabilità venga attenuata. Quello che sta facendo Obama è un mix di quattrini e copertura sanitaria. Cioè, in Italia che problema lì lo diamo, diciamo, relativamente per superato, perché grazie a Dio e agli uomini, dal 78 abbiamo un servizio sanitario nazionale universalistico finanziato con la fiscalità generale, ma cioè, fino al 78, molti non ricorderanno, non ce l'avevamo neanche noi, avevamo le mutue. E le mutue non è che avevamo proprio queste coperture, no, universalistiche per tutti, come sappiamo. Quindi diciamo, rispondere bene, accuratamente, con aggiornamento alla domanda chi sono i poveri è essenziale per poi prendere la misura quando passiamo al momento della terapia. Come si contrasta la povertà? Intanto, ripeto, è sempre utile tenerla distinta dalla diseguaglianza. Non perché non siano collegate, ripeto, sono molto collegate, in alcuni casi quasi coincidono, però siccome non possiamo far tutto, perché le risorse sono limitate, eccetera, 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 dobbiamo concentrarci nel modo di vedere sulle emergenze, su quello che riteniamo più rilevante, quindi quella che ho chiamato povertà assoluta. Come si fa? Si può affrontare questo interrogativo da molti punti di vista, io mi limito a prendere tre distinzioni, poi vediamo di incrociarle. Una prima distinzione è pubblico o privato? Cioè, può sembrare banale la domanda, ma in realtà non la è. Ci sono delle comunità, per esempio quella americana o di esperienza nordamericana, dove si ritiene che buona parte di questi problemi o una parte importante sia delegata al buon cuore. Quella che viene chiamata a volte capitalismo compassionevole, no? Cioè ci sono benefattori, ci sono persone più o meno munifiche che hanno generato istituzioni, fondazioni e altro a cui deleghiamo di fatto il compito di farsi carico. Quindi, prima distinzione pubblico-privato, seconda distinzione locale o statale, cioè all'interno del pubblico ovviamente, terza distinzione cosa diamo? Soldi o opere di bene? Moneta o in natura? Queste sono le tre distinzioni che propongo. Ovviamente se le propongo come distinzioni è perché ci sono dei pro e dei contro, altrimenti non saremmo lì a ricamarci attorno, no? Se avessimo già le idee molto chiare, fossimo sicuri che deve essere il pubblico, deve essere lo Stato, deve essere in denaro, noi staremmo qua a fare dei dibattiti. In realtà non è così, ci sono dei pro e dei contro. Io credo che la risposta, qui ci torna buona la prima fase, quella dell'identificazione, è appunto richieda di calibrare gli strumenti sulla base della diagnosi. Per esempio, se noi vogliamo contrastare alcune forme di povertà intese nel senso di inadeguatezza di servizi di base, istruzione, sanità, assistenza, che sono tipicamente conseguenza e causa a volte anche di povertà o se volete di esclusione sociale, è del tutto evidente che questo tipo di situazione, che può essere molto diversa da regione a regione, addirittura da quartiere a quartiere, difficilmente può trovare una risposta adeguata, unica e uguale per tutti, che venga dallo Stato. Cioè, a fronte di una situazione frastagliata, come fa a prenderci la misura? Apro una parentesi, fatemi fare il sindaco solo per 30 secondi, poi torno nei miei stracci di economista. È come quando certi provvedimenti statali che impongono delle regole ai comuni, ne impongono una regola uguale per tutti gli 8.100 comuni che vanno da comuni di 300 abitanti a comuni di 3.000 abitanti. È difficile che funzioni, è difficile, perché la capacità dei comuni di rispondere a queste regole, a questi obblighi, è ovviamente molto molto diversa a seconda delle dimensioni. Chiuso la parentesi, lì è un po' uguale, cioè a fronte di situazioni, perché stiamo parlando di persone, non stiamo parlando di standard urbanistici, non stiamo dicendo i tetti non possono essere fatti in un modo invece che un altro, che quello non può dire vabbè tutta Italia, qui stiamo parlando di persone, cioè ogni persona è diversa da un altro, quindi i tipi di riconoscimento di vulnerabilità che abbiamo è quasi impossibile che possano trovare una singola ricetta. Quindi se il tipo di povertà che noi accertiamo attiene all'inadeguatezza dei servizi, non c'è ombra di dubbio che è preferibile lo strumento locale, quindi che quindi può essere diversificato da loco a loco, da luogo a luogo. Quello che va bene a Bologna può darsi che non vada bene a Messina, viceversa. Secondo, questo tipo di intervento probabilmente è meglio darlo in beni e servizi piuttosto che in denaro, per un motivo molto semplice, che i beni e i servizi arrivano a destinazione, il denaro, come è noto, è fungibile, può essere utilizzato anche per finalità molto diverse da quelle per le quali è stato pensato. Io mando a una famiglia le risorse per far studiare i figli, e se gli mando un assegno buona lei, può essere che quell'assegno serve magari alla nonna andare a giocare al Superenalotto, e noi abbiamo speso male i soldi del contribuente. E voi direte, allora perché non si fa così sempre? Perché c'è il pro, ma c'è anche un contro, che è molto più semplice spedire un assegno che non organizzare su scala locale dei servizi efficaci, efficienti, che arrivino a destinazione e che rispondono al bisogno. Oppure, noi riteniamo che invece ci sia proprio un problema di moneta, di denaro. Quindi che ci siano delle famiglie che versano in condizioni di povertà nel senso di inadeguatezza del reddito, che è lo schema classico. In quel caso, nella nostra triade, pubblico-privato, locale, nazionale, moneta o in natura, la risposta è relativamente semplice. Questi tipi di provvedimenti debbono essere pubblici, perché se è povertà assoluta non è che ci possiamo affidare solo al buon cuore. Poi il privato ne aggiunga ed è benvenuto, ma dovrebbe essere parte del sistema di welfare. Secondo, devono essere statali, perché devono avere una valenza tipo diritto di cittadinanza, se posso usare una parolona, quindi lì i cittadini sono tutti uguali, i cittadini sotto un certo livello di reddito devono essere trattati allo stesso modo, che nascono a Ospa invece che in Calabria. E terzo, sì, deve essere in denaro, perché lo Stato non è in grado di intervenire surrogando. Quali sono gli strumenti nella fattispecie? Possono essere strumenti di tipo fiscale, possono essere deduzioni, detrazioni o quella che si chiama imposta negativa, cioè che se non arrivi lì non solo non te ne prendono ma te ne do, imposta negativa è un sussidio sostanzialmente. Quindi a seconda del tipo di identificazione che abbiamo effettuato, ai vari snodi che vi ho proposto, una proposta 3, ne potrei andare avanti con degli altri, uno cerca di costruire la ricetta, la soluzione migliore. Due battute finali, poi vado a zittirmi. Non c'è ombra di dubbio che quello che Giovanni ha chiamato e esemplificato in molti fenomeni, ma va sotto il nome di globalizzazione, ha terribilmente complicato anche la fase numero 1 della identificazione. Cioè noi fino a 20 anni fa non avevamo grandissimi problemi a identificare le caratteristiche tipiche di chi si trovava in una condizione di indigenza, anche dal punto di vista statistico, no? Si diceva o persone molto anziane con pensioni basse, o famiglie con monogenitoriali con più figli. Cioè, come dire, avevamo degli indizi già di tipo socio-economico, demografico, territoriale, è tutto evidente che le aree con elevata disoccupazione sono più candidabili a essere, no, a ospitare una frazione di poveri importante. Oggi la globalizzazione ha comportato tanti cambiamenti e ai nostri fini ne comporta almeno due di grande rilevanza e di grande complicazione. La prima è che cambia la materia prima, cioè cambia la popolazione. Guardate che anche a Bologna questo è un dato che è impressionante. Cioè, nel comune di Bologna ogni anno succede che entrano 15.000 persone e ne escono 10.000. Questo è quello che è successo negli ultimi 5 anni, con un saldo di più 5. Infatti la popolazione bolognese ha avuto un incremento che è esattamente il frutto di questa mobilità, che è stata più che, diciamo, capace di compensare quello che si chiama il saldo naturale, cioè la differenza tra nati e morti. Il Comune di Bologna fa svelta a spiegarlo dal punto di vista della popolazione. Per il Comune di Bologna, ma questo è vero per tanti altri territori, nel Comune di Bologna nascono 3.000 bimbi e bimbe all'anno, muoiono circa 4.500 persone, quindi il saldo è meno 1.500 all'anno circa, però la popolazione ciononostante cresce perché, come vi dicevo prima, ne arrivano più di quanti ne escono. Però anche lì quelli che arrivano sono molto diversi da quelli che escono. Quelli che arrivano di solito arrivano da lontano, quelli che escono di solito si stabiliscono qua intorno, in provincia in molti casi. Quindi che tu ragioni su scala comunale, ragioni su scala provinciale, su scala regionale, resta il fatto che hai una popolazione le cui caratteristiche strutturali, cioè l'età, le condizioni economiche, titolo di studio, condizioni sanitarie, da dove vengono, sono molto molto diverse da qualche anno fa, primo. L'altro elemento che la globalizzazione ci consegna come problematico già nell'identificare i poveri non è solo il fatto che la popolazione cambia, è che le caratteristiche economiche di quella popolazione che sta cambiando cambiano a loro volta, ma non è che cambiano perché cambia solo la popolazione, cambiano anche se la popolazione stesse ferma. Cioè voi potete prendere quelli che sono qua da 20 anni, quindi non sono gli ultimi arrivati, e li andate a studiare e vedete che le loro caratteristiche economiche oggi cambiano più rapidamente di quanto non accadesse in passato. Perché? Perché il mercato del lavoro funziona in modo molto diverso, perché il posto fisso ovviamente è molto più raro e scarso che nel passato, perché è cambiata la struttura delle nostre famiglie. Le famiglie qua, come da altre parti, 40 anni fa avevano pochi nonni e magari 2 o 3 bambini, adesso invece ci sono, per fortuna dico io, nonni che campano di più e pochi bambini. E questo evidentemente si riverbera sulle caratteristiche economiche della famiglia. Guardate, il fabbisogno di cura di una persona, fate un grafico, e mettete su un asse l'età, da 0 a 100, e sull'altro asse il fabbisogno di cura, che vuol dire poi ore, euro, insomma, no, misuratelo come vi pare, è fatto a U. Perché quando è che una persona ha massimamente bisogno di altri? Quando è piccolo. Piccolo perché ha bisogno di assistenza, ha bisogno dell'asilo, ma anche di più cure sanitarie. Poi, bene o male, si stabilizza al basso e poi torna a crescere questo fabbisogno quando le persone diventano più anziane, addirittura se diventano non autosufficienti. Noi, dalle nostre parti, non solo da noi, ma qui è come è successo un po' più che altrove, se ci pensate, abbiamo avuto per 20 anni principalmente uno dei due problemi di questa U, cioè avevamo tanti bimbi e giustamente i nostri antenati, i miei predecessori molto intelligenti, fecero gli asili nido che consentirono, no, alle donne di lavorare, di produrre, eccetera. Poi il mondo è cambiato, meno figli, la vita si allunga e quindi abbiamo avuto un lungo periodo di bassa natalità e invece tante persone nell'altra parte alta della U, no? Cioè persone non autosufficienti, persone con più di 80 anni in molti casi, che hanno bisogno di cura, assistenza, eccetera. E questa è la storia degli anni 80-90, insomma. Quello che si sta verificando adesso, anche per effetto del processo di immigrazione e anche per un po' di ripresa di natalità, diciamo, autoctone, è che adesso abbiamo tanta gente su entrambi gli estremi. Cioè nel senso che sono ripresi ad esserci parecchi bambini e non è venuto meno, per fortuna dico io, il fatto che la vita media si allunga e quindi la speranza di vita, eccetera. E questo ovviamente, date le condizioni socio-economiche che cambiano molto spesso, è un naturale contesto predisposto a fare precipitare in molti casi delle famiglie, tra virgolette, normali, in una condizione di povertà. Basta che una famiglia normale senza tanti risparmi si ritrovi un nonno non autosufficiente, abbia da pensare a spendere 2-3 mila euro o con un assistente o se lo trova in una residenza sanitaria. Questo tipo di situazioni qua fino a 30 anni fa erano molto improbabili, diciamo, no? Mentre oggi sono la regola, lo dico per esperienza, io ho una mamma paralizzata in una RSA, quindi so cosa vuol dire. Quindi, e davvero vado a concludere, quello che è il nostro schema sulla povertà, se dovessi riassumerlo, che ovviamente riflette anche una qualche opzione etica, no? Non sto facendo il chirurgo cinico o l'assessore al bilancio che non vuol sapere di cosa si tratta, no, ci metto del mio, ci metto delle mie preferenze, diciamo, politico-culturali. Secondo me è uno schema che dovrebbe intanto tenere presente il fatto che le persone più diseredate, più vulnerabili, meritano la nostra attenzione, perché se così non fosse potremmo occuparci d'altro. Se però riteniamo che meritino la nostra attenzione, dobbiamo essere molto attenti a riconoscerle, a non sbagliarci, perché se ci sbagliamo commettiamo un errore drammatico, perché se io scambio per poveri quelli che poveri non sono, state attenti cosa succede, io vado a chiedere dei soldi ai poveri veri per darli ai poveri falsi. Questo è un modo, secondo me, intelligente di affrontare il tema dell'evasione fiscale, tanto per capirci. Questo è un modo non ideologico. L'evasione fiscale non è solo un problema per Tremonti. Il fatto che non mi sembra sia un gran problema per Tremonti, devo essere sincero, occuparsi d'altro. È un problema anche etico, perché tu nel momento in cui non, diciamo, applichi la Costituzione, oltre che il buon senso, commetti una straordinaria ingiustizia. Vai a prendere delle persone che dovrebbero ricevere per dare a delle persone che dovrebbero dare, insomma, no? Un errore non piccolo. Quindi dobbiamo essere molto accurati, rigorosi nell'identificazione, dobbiamo riconoscere che l'identificazione della complessità non può essere banalizzata e ricondotta a un unico indicatore. Le persone sono dei poliedri e allora anche le loro caratteristiche hanno tante facce, e queste facce il più possibile vanno illuminate, non dico tutte, non esageriamo, perché poi ci sono problemi anche di risorse, non è che possiamo passare la vita a fare degli studi sulla povertà multidimensionale, alla fine dobbiamo anche un po' tagliare. Il reddito ne è uno, guai a demonizzarlo, ma guai a incensarlo, ne è uno, importante, ma va corredato con altri. Soprattutto noi dobbiamo cercare di riconoscere i poveri non solo come esercizio intellettuale, ma anche e soprattutto per finalizzare questa fase alla più efficace forma di intervento, quando, avendolo riconosciuto come un problema, pensando che i poveri di solito non sono fannulloni, ma sono più sfortunati che fannulloni, hanno bisogno di essere sostenuti, e oltre allo straordinario merito che ha l'associazionismo, il volontariato, il buon cuore, io adesso sto nei panni dell'amministratore pubblico, l'amministratore pubblico ha bisogno di prendere ad alcuni per dare ad altri, e quindi deve riconoscere per bene questi altri, e di volta in volta, sulla base della diagnosi, deve trovare la ricetta migliore. Se ci mette un po' di passione, di solito è anche più convincente. Vi ringrazio.
Bene, c'è un microfono che può girare e quindi si può intervenire facendosi sentire. Beh, comincio io per esporre una difficoltà proprio in ordine a questa analisi, individuazione della povertà. Allora, mi rifaccio come esempio in grande ancora alla Camera degli Stati Uniti, che ha avuto un voto favorevole per la riforma sanitaria chiesta dal Presidente. La cosa l'ho sentita solo alla radio, non ho sentito commenti o altro, però sono rimasto subito molto colpito. Adesso qui, vabbè, tanto un po' la maggioranza mi conoscete, sono un po' fuori di testa. Sono rimasto molto colpito dal fatto che il voto è stato più sicuro, perché c'è stato un accordo con il mondo cristiano, anzi con il mondo cattolico, quindi con l'episcopato cattolico del paese. il quale ha ottenuto che in questa riforma e quindi nella gratuità della sanità sia escluso l'aborto. Questa cosa mi ha fatto stare molto male. Ho pensato subito, istintivamente, alle donne ricche che in America potranno abortire senza difficoltà e a quelle meno ricche che avranno difficoltà. È chiaro che mi sento anche imbarazzato a dirlo a voi, no? Sono il parroco qua adesso. Perché dice, come però si evita il male dell'aborto? Ecco, sono i momenti in cui io percepisco che un pochino quello che dicevo all'inizio, cioè che in fondo però persino tra aborto e non aborto la tensione ricchi-poveri è più importante. E ridiventa alla fine un ultimo giudizio. Questo anche per un motivo quasi tecnico, bisogna dire, della teologia, perché uno fa il peccato se è libero di farlo, ma se non fa il peccato perché non può, quindi se avessi i quattrini abortirei, poniamo, invece siccome non ce li ho, non posso abortire, non si dà più una eventualità morale, non è una conquista etica. Se la si ottiene non dalla libertà delle persone che fanno le loro scelte, ma gli si chiude il rubinetto e dice così si comportano bene. Non è più etica questa. E quindi mi sembra un caso tipico in cui questa identificazione del povero, di cui Flavio parlava prima, è meno chiara, no? Diventa subito problematica. E persino un prete di periferia, oh, ma cosa faccio adesso? Faccio la raccolta per far abortire le donne povere degli Stati Uniti? Ma no, però certamente avverto che è un problema. In questi giorni è successo un incidente, mi sembra, a Bologna, no? Un po' in questa direzione, caso completamente diverso. La persona ha bisogno ed è scappato fuori che se sei bolognese, e dice come? Ma non vale la cosa, e avvertiamo che la tensione poveri ricchi implica un giudizio morale più esigente. Riconosciamo che i bolognesi li vogliamo tanto bene, che i negri sono fastidiosi, non si possono fare tutti i discorsi più antipatici che si vuole, però. E quindi avverto molto che la cosa che Flavio ci diceva è un'insidia che accompagna con molta sottigliezza le scelte etiche, che poi però possono diventare delle scelte culturali, possono diventare delle scelte politiche. In un paese come il nostro, pure garantito da un'altissima Costituzione, può provocare anche dei cambi della Costituzione, anche perché adesso mi sembra abbastanza evidente che noi stiamo entrando in una forma di democrazia dittatoriale, perché se si va ai voti e la maggioranza stabilisce, è vero che voi mi strozzate, fate bene a strozzarvi perché siete di più, ma invece fate male, no? Adesso io meriterò poco, ma perché mi strozzate? Però voi siete il 50% e quindi mi strozzate. E invece non è mica detto che la maggioranza debba sempre essere seguita. La maggioranza può essere una forma plebiscitaria proterva. E quindi noi stiamo correndo anche nel nostro paese, globalmente, mi sembra un pericolo immenso, no? Il fatto che oggi sia stata presentata una legge, io l'avverto prima di tutto come un problema gravissimo per i nostri bambini, per i nostri ragazzi, i quali dicono, la maggioranza vuole così, io dico, ma come la maggioranza vuole così? Ma la Costituzione non è un contratto, è un patto nel quale noi riconosciamo delle verità e delle esigenze che non si possono eliminare. Però continuamente ho l'impressione, è vero, che questa misurazione sia difficile, ecco. Allora mi piace avere con noi il sindaco della nostra città per dire, quindi però nella considerazione che poi quindi concretamente un'amministrazione, un provvedimento, un progetto politico deve prendere, l'orientamento è molto delicato. È vero. E là dove certe volte sembra che la regola nuda e cruda della democrazia o quella delle leggi economiche non può che vincere, si capisce che c'è, è vero, secondo me, anche la grande bellezza di un inciampo, di un'esitazione, di una contraddizione, per cui devi fermarti, dice, beh, cosa stiamo combinando? Stiamo combinando un guaio, è vero, come il fatto che noi quasi inavvertitamente in questi anni abbiamo trasformato il significato del lavoro, perché l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro, e l'abbiamo riportato ad essere il lavoro un fatto di mercato, per cui se tu fai un lavoro che mi serve finché mi serve, bene, ma non c'è più rapporto tra lavoro e cittadinanza. Io credo che nel suo fondo sia incostituzionale pensare che io ti tengo finché il lavoro mi fa comodo. Io voglio moltissimo bene a tante mie amiche badanti, ma ritengo che questo privilegio dato alle badanti sia stato un orrore. Sia stato un orrore anche nei confronti del lavoro delle badanti, perché ha degradato l'altezza del lavoro a una pura utilità. Adesso mi servi, quindi ti tratto meglio degli altri, gli altri non riesco a capire se mi servono e li tratto peggio. E quindi tutto questo tema delicatissimo del lavoro è brutalizzato, no? Ecco, allora appunto mi sorgono molte domande anche su propri provvedimenti più immediati, è vero, che anche un'amministrazione comunale può prendere. Ultimissima coda. Probabilmente sbagliando, ma ho l'idea che oggi il sindaco sia una delle magistrature più potenti. Ho capito che non hanno soldi, perché nella nostra casa, qui dove ospitiamo delle mamme con dei bambini, abbiamo ospitato delle persone che ci hanno mandato gli addetti del comune, insomma i bravissimi operatori, i campi, dicendo non abbiamo più soldi, e quindi li abbiamo tenuti noi gratis, cioè gratis, insomma, cercando risorse. Quindi ho capito che c'è un problema economico molto grosso, però ho anche l'impressione invece che dal punto di vista del potere si possano in un comune manifestare delle urgenze e delle straordinarietà che potrebbero permettere accessi a operosità compensate che magari non sono dentro la stretta legislazione del lavoro, ma dato che c'è una situazione eccezionale si potrebbe, ecco. Allora il mio sogno per un posto come Bologna, dove spero sempre che tutti possano vivere bene, convivere litigando, litigare allegramente, morire allegramente come facevano i cappuccini nel lazzaretto di Milano durante la peste, è vero? Allora che anche si possano trovare delle vie, no? Come di invenzione, ecco, culturale e politico, che allarghi questi corridoi che in questo momento sono strettissimi, perché qui arriva un sacco di gente che non ce la cava. Io in tasca ho dei conti della luce, dei gas staccati, degli affitti non pagati, e che, per i quali bisogna pensare, perché la gente non ce la fa. Allora, come ultima domanda, approfittando della presenza di Flavio Del Bono con noi, è quello di dire, non è che potremmo inventare qualche cosa di speciale, dato che Bologna è una città così speciale.
Come si dice? invece grazie della fiducia, Giovanni. Intanto fatemi fare una roba, dire una cosa che forse pochi sanno, ovviamente lo faccio con molto distacco perché capisco che l'argomento è delicato. Giovanni parlava prima della legislazione sull'aborto negli Stati Uniti, no? Di questo apparente patto per sostenere la riforma sanitaria alla Camera, adesso vediamo cosa succede al Senato peraltro. Voi sapete che negli Stati Uniti, ci cerco di usare il linguaggio più sobrio possibile, che non vorrei essere equivocato dato l'argomento, voi sapete che negli Stati Uniti, in molte città, ci sono state significative riduzioni di crimine, di attività criminali, di reati. Alcuni hanno costruito una carriera politica su questo, pensate all'ex sindaco di New York, Ralph Giuliani, no? Noi nostri, molti politici europei andavano a vedere come aveva fatto Giuliani a ridurre questo, altre città importanti, insomma. Comunque è un fatto che negli anni, a partire dalla seconda metà degli anni 90 fino a oggi più o meno, insomma, ci sia stato un importante calo, e quindi molti europei sono andati a studiare quali erano le misure, no? Cosa bisogna fare, il carcere, le pene, i poliziotti, tutto questo. No, sicuramente alcune misure in materia di sicurezza hanno contato, però sapete qual è stato il fattore che più ha contribuito al calo della criminalità in molte città americane? Le leggi sull'aborto. Mi limito, sto citando, non sto incoraggiando. Dico semplicemente che, dati alla mano, è il tipo che l'ha dimostrato, ha preso una specie di pre-Nobel, quindi direi che è certificato, poi se ha qualcuno interesse dico anche dove si trova, questo sono libri, sono in giro, cioè all'inizio degli anni, nella prima metà degli anni 80, c'è stato un allargamento, sapete che la legge sull'aborto negli Stati Uniti è una legge che se è ammessa a livello federale poi deve essere approvata nei singoli 50 stati, e quindi a macchie di leopardo. Negli anni 80 alcuni stati hanno reintrodotto l'aborto, che prima non era possibile, e guarda caso dopo 15-20 anni c'è un calo significativo in quei posti della criminalità. La relazione socio-economica è relativamente semplice da spiegare, l'hanno dimostrato, cioè dov'è che si annida, in quali tipi di famiglie, di realtà è, diciamo, diffusa la presenza di attività criminali. Di questo solito accade in famiglie povere di alcune etnie, di alcune zone, eccetera, e quindi nel momento in cui la legge sull'aborto ha fatto cadere drammaticamente il numero di figli in queste famiglie, questo poi dopo 15 o 20 anni ha fatto cadere anche l'indice di criminalità. Lo dico perché a volte, diciamo, insisto, il tema dell'aborto è un tema da cui sto almeno qui volentieri alla larga, quindi non entro nell'oggetto, dico semplicemente di com'è complessa la valutazione, non dalla legge sull'aborto, ma delle situazioni di povertà, quando uno prende appunto il poliedro per intero, no? Quindi altro che il manganello, non manganello, o lo spray chimico, sicuramente avranno avuto qualche effetto anche loro, però questa è stata la principale determinante. Allora, siccome non è mia abitudine girare intorno alle questioni, l'incidente, allora, quello che Giovanni chiama un incidente, per chi non lo sa, è stata una dichiarazione di un assessore della mia giunta che ha detto sostanzialmente: in alcuni servizi a favore dei poveri privilegiamo i residenti, non i bolognesi nel senso che mangiano i tortellini, nel senso di coloro i quali risultano come residenti. Intanto era già così. Cioè c'è un provvedimento del 2008, credo, quindi 2007-2008, che già dava indicazioni di questo genere. Quindi aggiungo io che qui la distinzione tra me e Giovanni non è, credo, su molti principi o molte intenzioni, è semplicemente il fatto che lui si può permettere un lusso che io non mi posso sempre permettere. cioè quando io do una donazione a qualcuno, quando io faccio l'elemosina, quando io porto i vestiti usati a padre Marella, quando io vado con i giocattoli di mio figlio all'Antoniano, ovviamente non gli dico dallo ai residenti di Bologna, glieli porto, appunto, poi vedano loro a chi più ha bisogno. Nel momento in cui invece spendiamo i soldi dei contribuenti bolognesi, noi abbiamo bisogno di fissare delle regole. E una regola, per quanto arbitraria possa essere, è quella che poggia sul fatto che i residenti vengono prima degli altri. Lo so che può apparire ingiusto in astratto, ma d'altra parte, a fronte di una domanda superiore dell'offerta, abbiamo bisogno di un qualche criterio di selezione, quando non ce n'è per tutti. Quindi non sto dicendo che è giusta, che è bella, dico semplicemente che una qualche regola ce la dobbiamo dare, e quella della residenza ne è una abbastanza diffusa e intuitiva anche. Guardate che temi analoghi si stanno ponendo e proponendo anche in altre situazioni, perché ovviamente nei momenti di crisi si accentuano le guerre tra poveri, e dopo è difficile distinguere tra poveri di serie A e poveri di serie B. L'esempio classico, e anche uno dei più importanti, riguarda l'accesso alle case popolari. L'accesso alle case popolari pone dei problemi etici che poi però non è che li possiamo discutere in astratto alla luce dei nostri principi, perché li dobbiamo tradurre in atti amministrativi. Noi abbiamo 6.500, quasi 7.000 famiglie in lista d'attesa nelle graduatorie ERP, di lista residenziale pubblica, e il nostro patrimonio immobiliare ci consente di metterne dentro 400-500 all'anno. Quindi gli ultimi di quei 7.500, se non ne arrivassero degli altri, se si continua con questo passo, vado a casa tra 16 anni, questo è il film oggi. Allora, quello che sta succedendo è che siccome gli indicatori per andare in graduatoria sono soprattutto di tipo economico, cioè il reddito della famiglia pesato per il numero di figli, di componenti, è una cosa intuitiva, no? Fa sì che molti degli ultimi arrivati, soprattutto i migrati, che hanno normalmente un reddito basso e più bimbi, tanto per capirci, passano immediatamente in testa rispetto a famiglie bolognesi e non, che sono in lista d'attesa da molti anni. Questo scatena una guerra. A volte certi impulsi, diciamo, xenofobi o razzisti nascono dall'idea che questi ti sorpassano a prescindere, giusto o sbagliato che sia. Qual è un correttivo che abbiamo introdotto, abbiamo nel senso che ero ancora in regione io, che non è come hanno fatto per esempio in alcuni comuni lombardi, quello sì che lo considero xenofobo, di dire no, possono far domanda solo quelli che sono residenti da 10 anni, ma è chiaro, è come dire gli stranieri sono fuori. Gli stranieri sono arrivati negli ultimi 10 anni, gli stai. No, quello è sbagliato, quello se no, quello è razzismo. È stato quello di dare un peso negli indicatori, ai fini graduatori, anche alla durata della permanenza in lista d'attesa, che non riguarda mica solo gli stranieri. Vuol dire semplicemente che do un piccolo premio al fatto anche alla pazienza che hai avuto fino adesso. Quindi, come dire, non basta un euro in meno per sorpassarmi. Perché conta anche il fatto che tu, bolognese o non bolognese, straniero o italiano, non mi interessa di dove sei, sei in lista d'attesa, quindi per ogni anno che aspetti ti riconosco un piccolo incremento. Anche questo è discrezionale, ovviamente, cioè non è che sta scritto in un libro che bisogna fare così, però sono tutti tentativi, più o meno goffi, me ne rendo conto, di arginare una situazione nella quale le risorse pubbliche non sono in grado di fronteggiare l'intera domanda. Ma c'è un altro pezzo di risposta che ti voglio dare, Giovanni, per il cui, anche questo delicato dal punto di vista amministrativo, ma io penso sia giusto, dato che tu dici che il sindaco è un grande magistrato, io potente, secondo me sono più potenti quelli che giudicano me, cioè quelli che stanno a Palazzo di Giustizia di quanto non sia io, però insomma, diciamo, in termini di proposte ti raccolgo la sfida sulla operosità. Cioè, se la magistratura, sia ordinaria che amministrativa, avesse, diciamo, la voglia di giocare la sfida anche insieme, oppure noi dovremmo chiedergli un parere preventivo per evitare che ci arrivi un avviso di garanzia subito, non c'è dubbio che un meccanismo che va incontro a, diciamo, che va a limitare queste discrezionalità, queste ingiustizie, residenza sì, residenza no, qual è? È quella di affidare ad altri soggetti privati una parte delle risorse che noi utilizziamo direttamente con i nostri operatori. Cioè, invece di essere noi a selezionare, diciamo, immediatamente il beneficiario, noi dovremmo selezionare l'intermediario, l'erogatore. Cioè, a me non spaventa l'idea che un comune dia delle risorse a dei soggetti selezionati con qualche criterio, ovviamente, non in base alla simpatia, dicendo poi dateli secondo il bisogno, ecco, non so come dire, ci fidiamo di voi, che avete delle antenne affidabili nel rilevare e sapete anche in molti casi come trattare. Ovviamente è un'operazione delicatissima. Perché come sappiamo il mondo, no, del volontariato, dell'associazionismo, di cui Bologna è ricchissimo, però, come dire, non sempre si presta a essere, diciamo, incasellato, incastonato in questa roba qua. Cioè, tutte le volte in cui è il pubblico amministratore a dover arrivare a valle, è del tutto evidente che la rigidità delle regole e anche la sua discrezionalità può contrastare anche col semplice buonsenso. Però secondo me la vera sfida sulla sussidiarietà, questo parolone sul quale si fanno più convegni che delibere, tanto per intenderci, non solo a Bologna, no, perché è un tema che tira e soprattutto divide quelli di centrosinistra, quindi quelli di destra non gli viene l'ora di buttarli nella propria metà campo e noi di solito abbocchiamo. La vera sfida è quella di innovare in questo senso, cioè non tanto di mettersi a discutere in astratto sul principio, il principio ormai lo sappiamo cos'è, cosa vuol dire, ma quello di trovare le innovazioni anche strumentali, anche amministrative, che consentono di essere più efficaci in un periodo di vacche magre. E su questo però il Palazzo d'Accursi non ha l'esclusiva delle buone idee, ve lo assicuro, anzi men che meno avrei io l'arroganza per ritenere che li conosco, quindi forse discutere un po' meglio di questo, no? Cioè, di quale può essere la gamma, il menù, che ovviamente non sostituisce la straordinaria rete di diciamo di welfare pubblica degli operatori, della loro no, non è che li sminuiamo, è semplicemente un pezzo di quel welfare mix, altro argomento da convegno, sul quale, soprattutto, ripeto, con una comunità che cambia, se non vogliamo introdurre di volta in volta regole che possono apparire discrezionali o addirittura discriminanti, questo è il tipo di discussione sul quale credo ci dovrebbe essere, e perlomeno da parte mia c'è la massima disponibilità a confrontarci, misurarci e forse anche a litigare, come dicevi te, però con sorriso, insomma.
Io volevo fare una riflessione sul principio di sussidiarietà. Sento che il sindaco propone degli organismi autonomi per decidere a chi dare e come distribuire. E io credo che questa privatizzazione dell'aiuto, della solidarietà, si iscriva in un fallimento dello Stato. Cioè, se noi pensiamo che lo Stato debba raccogliere e distribuire, ma nella distribuzione trovi difficoltà e si affidi al privato, tanto vale entrare nel modello americano nel quale uno dà direttamente secondo certi criteri. Cioè, il principio di solidarietà, di sussidiarietà, è pericolosissimo per me. Cioè, se noi diciamo che lo Stato non riesce a fare ciò per cui è fatto, cosa deve fare lo Stato? Prendere, distribuire secondo dei parametri oggettivi, il più possibile oggettivi, anche con una certa soggettività, anche con una certa discutibilità, ma è lo Stato che lo fa, non è i quattro saggi che si riuniscono e dicono a lui e non a lui, perché sennò abbiamo finito. La scuola pubblica deve essere pubblica, perché non deve essere affidata a quattro persone che insegnano quello che vogliono loro, però è la distruzione dello Stato, se noi pensiamo di riaffidare la gestione dell'acqua all'era, il gas alla cosa, la pulizia a privati, perché questo è il fallimento, perché lo Stato, il pubblico non ce la fa, non riesce a dare efficienza. La grande sbornia delle privatizzazioni nasce da questo: non riusciamo a dare efficienza allo Stato e pertanto lo facciamo fare ai quattro saggi, alle fondazioni bancarie che dovrebbero distribuire questi denari secondo un certo collegamento al territorio. La cosa è proprio questa. Dobbiamo uscire da questa idea che lo Stato, e quindi dice, ma com'è, io non riesco a farlo e faccio quattro saggi ma stiamo scherzando, lo Stato deve fare il suo lavoro, poi come tutti i lavori avranno il bene, il male, gli errori, e saranno giudicati se sono più gli errori dei fatti positivi. Ma non dobbiamo abdicare a questo, le scuole smettiamo di farle, facciamo fare ai privati, facciamo fare l'acqua ai privati. Ma l'acqua non l'abbiamo distribuita, non l'hanno cominciato a distribuire Berlusconi e Company, abbiamo cominciato da Bologna a distribuire l'acqua era. O noi pensiamo di cominciare a liquidare la struttura dello Stato, ma se ci crediamo dobbiamo invece pretendere che funzioni, che faccia il suo lavoro, se sbaglia fuori. Grazie, scusate. Mi è venuto in mente a proposito che avevo letto anch'io il collegamento della criminalità con l'aborto. Se leggiamo la statistica così, facciamoli sterilizzare tutti, quindi i poveri, così 20 anni dopo sono finite tutte le cose. Cioè, anche questa lettura un po' troppo meccanica. 20 anni fa è stato facilitato l'aborto alle classi povere, dopo 20 anni non ci sono più, ci sono meno delitti, il risultato è uguale. Se a 20 anni fa li avessero sterilizzati tutti i poveri, adesso non ci sarebbe più neanche un delitto. È un semplicismo che non accetto, grazie.
Ma avevo messo in conto che l'esempio poteva trascinare con me, mi ero limitato a riportare il riassunto di un contributo che ha preso un premio importante perché è un lavoro statisticamente molto solido, giusto perché Giovanni aveva tirato in ballo l'argomento, quindi non era un'incitazione, diciamo, a comportamenti, insomma, no? Se io dico che so che negli Stati Uniti il tasso di disoccupazione sembra molto basso perché 3 milioni di persone di sesso maschile sono in galera, non sto proponendo di migliorare il tasso di disoccupazione in Italia mettendo in galera 3 milioni di italiani, ecco, giusto per fare un... No, ha detto molte cose, quindi mi concentro solo su due. Intanto era maggioranza pubblica, giusto? No, è una società a maggioranza pubblica quotata in borsa. Io per privato continuo a pensare che ci voglia almeno il 51%. Le decisioni rilevanti di ieri le prendo un patto di sindacato che presiedo io, perché il Comune di Bologna è il 15%, è l'azionista più grosso. Quindi poi uno può dire che una SPA in quanto tale è già privatistica. Io penso che una società è pubblica o privata a seconda di qual è, pubblico o privato, l'identità del decisore più importante. ER è una società quotata in borsa che ha circa 54-55% delle azioni nelle mani di comuni, cioè di soggetti pubblici. E sul fatto che lo Stato debba fare il suo mestiere non c'è ombra di dubbio, guai se non fosse vero. Io condivido con lei che c'è stata una sbornia da privatizzazioni, non solo in Italia, che a un certo punto le privatizzazioni erano buone in sé. Questo è un modo di innamorarsi degli strumenti, non degli obiettivi, mentre gli strumenti bisognerebbe cercare di sceglierli, no? Senza troppa passione, ma solo con un po' di raziocinio. E la dimostrazione, vabbè, se ci mancava l'abbiamo avuto negli ultimi mesi, insomma, no? Cioè, provate a pensare questo, no? 25 anni fa, circa 20-25 anni fa, le prime 10 banche italiane erano pubbliche. E noi abbiamo considerato, a torto o a ragione, un elemento di modernizzazione averle privatizzate quasi tutte. chi ha la mia età o più grande si ricorderà che 20-25 anni fa, quelli che sono, adesso è difficile fare il confronto perché sono aggregate, non ricordo più neanche i nomi, no? Ma le grandi banche di 10 anni fa, BNL, Banca Commerciale, Credito Italiano, Banco di Roma, Banco di Napoli, San Paolo, e potrei andare avanti, erano tutte pubbliche. Le prime banche private 25 anni fa erano banchette, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Ambrosiana. E noi consideriamo un grande fattore, diciamo, di modernizzazione questo, no? Questo privatizzazione e poi la nascita delle fondazioni bancarie. 25 anni dopo abbiamo visto che le principali banche del mondo sono state salvate dallo Stato. Mi riferisco ai grandi studi bancari americani, quindi per dire che la storia non è che ha una tendenza monotona, che se va giù va sempre giù, se va su va sempre su, a volte ci sono i su e giù, no? Quindi gli Stati Uniti, che sono la patria, diciamo, ufficialmente del liberismo, del libero mercato, della libera iniziativa, che vedono lo Stato intervenire come un problema senza batter ciglio, sia con Bush che con Obama, da questo punto di vista, hanno ritenuto, credo io in parte giustamente, che per salvare Barack e Baracchini bisognasse mettere cifre spropositate per salvare le principali banche americane, Bank of America, Citigroup, cioè, ne ha fatto fallire una giusto per far capire che aria tirava le altre, diciamo. Quindi non credo che abbia, personalmente, sulla base della mia esperienza, non credo che sia appropriato dire privatizzazioni sì sempre, nazionalizzazioni no mai o viceversa, perché la storia insegna che ci sono esperienze di successo o altro. E dire che lo Stato debba fare il suo mestiere, come si fa a non essere d'accordo? Però io lancio anche, diciamo, qualche sollecitazione di tipo individuale. Se lei è in Calabria e sua figlia deve fare un intervento difficile, la fa operare nell'ospedale pubblico calabrese o preferisce portarla, se se lo può permettere, nell'ospedale privato da qualche altra parte? Lui dice no, ma l'ospedale pubblico calabrese deve essere a livello degli altri. Ho capito, ma nonostante i soldi che è arrivato negli ultimi 30 anni non è così. Ho capito, però a un certo punto noi dobbiamo prendere atto, come dire, che qualcuno non fa il suo lavoro e riconoscere che non siamo in grado di farglielo fare. Siccome abbiamo a cuore, credo, la pelle della gente, dobbiamo di volta in volta cercare di offrire delle soluzioni, intanto che lo Stato imparerà a fare il suo mestiere. E quindi per questo credo che il mix, quindi non in nome della competizione, ma in nome di un minimo di libertà di scelta da parte dei cittadini, sia nei confronti delle utility, dei servizi pubblici locali, ma anche e soprattutto dei servizi sanitari, a volte sia inevitabile, non solo per questioni ideologiche, ma semplicemente per salvare la buccia, ecco. Poi, detto questo, tutti noi, tutti quelli che hanno responsabilità collettive hanno il dovere di far funzionare al meglio le loro macchine, però a volte bisogna anche prendere atto che in alcuni posti, in alcuni momenti è un po' più complicato, ecco.
Volevo fare una considerazione brevissima. No, ma è che tu sei...
Cioè, sull'intervento iniziale, cioè sulla povertà, io ho notato una cosa che per me ha dell'assurdo, cioè andiamo a misurare la povertà sulla mancanza di cellulare, si faceva l'esempio, o magari se non hai il SUV, e indichiamo... Certo, però insomma diciamo che se ti manca qualcosa che è un bene che prima consideravamo superfluo, per contro andiamo anche a dire che una persona è povera se ha molti figli o se ha delle persone anziane a cui cerca di dare conforto e comunque di preoccuparsi della loro salute. Quindi secondo me come società ha diciamo una distorsione pazzesca, perché se 40 anni fa consideravamo una ricchezza avere una famiglia numerosa, indipendentemente dall'età dei componenti, adesso li consideriamo un disvalore, insomma, o comunque nel nell'unità di misura, diciamo, è chiaro che io come persona ritengo di essere fortunato ad avere dei figli, però alla fine la società stessa mi dà un segnale negativo, mi dice guarda, tu puoi avere dei figli, però in questa società poterli mantenere, poter dar loro un'educazione comporta dovergli dare, cioè spendere, avere una disponibilità. Quindi fai i tuoi conti. Se vuoi in qualche modo dare a tuo padre un fine vita decente, devi avere una disponibilità. E allora mi chiedo, questa società che non ha la possibilità in qualche modo, cioè ha trasformato un po' nella mente delle persone questa visione, ecco, come possiamo tornare a rivedere le cose come teoricamente dovrebbero essere viste, cioè quindi una ricchezza avere dei figli e insomma un superfluo avere il cellulare, ecco.
Fammi precisare, molto utile perché così posso precisare meglio il senso di quegli esempi. Intanto che il numero di figli sia un disvalore, questa è una conclusione diciamo tua, non certo una conclusione mia, nel senso che quando tu devi misurare, alla fine per amministrare tu hai bisogno di parametri e il nostro sforzo deve essere quello di migliorare il più possibile l'affidabilità di questi parametri, per cogliere il segno. E quindi quando tu vai a considerare la situazione economica di una famiglia è giusto che consideri il numero di figli, lo metti al denominatore, no? Dici il reddito pro capite è il reddito totale diviso il numero di figli, o lo correggi sulla base dell'ISEE, dell'indicatore di situazione economica equivalente. Quindi uno può dire che quella scala è inadeguata. Sicuramente in Italia, rispetto ad altri paesi, in Italia però, da sempre, le politiche familiari hanno poche risorse complessivamente rispetto ad altre. D'altra parte, se abbiamo scelto di avere quel regime previdenziale tale per cui la vita media si allunga di tanto e le pensioni si adeguano relativamente dopo, oppure se abbiamo deciso di avere un sistema sanitario di questo tipo, di cui sono orgoglioso, è chiaro che la coperta essendo corta, alla fine per le famiglie sono rimasti meno soldi, questo è un fatto. Però, attenzione, quando parlavo di cellulari, non stavo dicendo che bisogna mettere il cellulare nell'indicatore di povertà, dicevo semplicemente che oggi quella che ho chiamato povertà relativa è relativa, come dice la parola, vuol dire che uno si confronta con grosso modo la media e non c'è ombra di dubbio che se oggi una persona non è in grado di comprarsi oggi il cellulare, 20 anni fa forse era la televisione, 30 anni fa forse il frigorifero, si sentiva relativamente povero, non perché stava morendo di fame, ma perché non era in grado di accedere a quello che era uno dei costumi più diffusi. Questo intendo dire. Non sto dicendo che è giusto, non sto dicendo che avere 3 cellulari a famiglia sia segno di crescita, no, dico semplicemente che ogni volta che, se ti ricordi, l'ho tirato in ballo quando parlavo di confronti, ogni volta che fai i confronti devi relativizzare questi confronti perché non è un punto fisso. Mentre sulla povertà assoluta ci mettiamo d'accordo, Alberto, forse ho fatto male, non amo mai tirare in ballo dei gran numeri in questa occasione perché si rischia di essere pedanti, però di che cosa stiamo parlando in Italia quando parliamo di poveri assoluti o poveri relativi, tanto per capirci? Ai sensi dell'Istat, cioè quelle statistiche che voi vedete in giro, che dicono il 12% delle famiglie italiane sono povere, la cosiddetta incidenza della povertà, vuol dire che il 12% delle famiglie italiane ha un reddito che è la metà di quello medio, tenendo conto di quante persone c'hanno in famiglia, la faccio corta, ok? È un po' più sofisticato, ma per capirci. Quindi di questo stiamo parlando. E qual è quel reddito? È per 2 persone circa 1050 euro al mese. E io penso che 2 persone se devono campare in una città media italiana con 1050 euro al mese fa una bella fatica. La povertà assoluta ha uno spartiacque, una linea di povertà ancora più bassa. che secondo me è ancora più oggettiva, perché quando, come si costruisce la linea di povertà assoluta? Si dice quanti metri quadrati spetta a due persone per avere una vita decente, adesso banalizzo, 50 metri, bene, cosa costa riscaldarla? Bene, cosa costa le medicine in media, si deve pagarsele, quanto costa sfamarsi, quanto costa si arriva a grosso modo 350-400 euro al mese. Poi è chiaro che quella roba lì ha un senso, diciamo, a Bologna non bastano, magari da un'altra parte in campagna possono bastare, quindi c'è anche il problema della territorialità. Comunque tutto il punto dei cellulari o di altri esempi del genere è appunto per relativizzare i confronti. Dico io, stiamo sempre attenti, perché oggi quello che può sembrare un bene di lusso, o che fino a 15 anni fa era un bene di lusso, tutti lo ricorderanno, tutti noi quando abbiamo preso per la prima volta il cellulare, credo, l'abbiamo considerato uno sfizio quando l'abbiamo preso negli anni 90, no? Una roba che sì, prendiamo, ma inizialmente chi ce l'avevano? No? I ricconi, no? Quelli che avevano bisogno per lavoro. Oggi è diventato un oggetto, ripeto, alla stregua della televisione, del frigorifero, considerato a torto, a ragione, indispensabile.
Sì, io durante l'intervento iniziale, la presentazione iniziale, anche perché è stata molto chiara, quindi mi ha dato la possibilità di pensare mentre ascoltavo, e mi veniva in mente questa famosa frase di Gesù che ci dice: i poveri li avrete sempre con voi. Allora volevo chiedere all'amministratore pubblico, come una frase del genere, che identifica i poveri come una fascia, diciamo una fascia sociale che ci sarà sempre, no? E che l'esperienza poi, l'esperienza è che veramente c'è sempre, come interpella questa frase l'amministratore pubblico, no? Anche con quelle connotazioni che lei ha definito etiche, che possono illuminare poi l'azione e la riflessione di un amministratore pubblico. Ma però volevo anche aggiungere che oggi, nel mondo in cui ci troviamo, che è così globalizzato, i poveri li avrete sempre con voi, si fa fatica a limitarla a chi ha la residenza o il domicilio a Bologna o in provincia o in regione o in Italia. Io quando ripenso alla frase di Gesù che dice: i poveri li avete sempre con voi, vivendola sulla mia esperienza, mi ricordo sempre ormai 30 anni fa sono andato a Usokami, e per me quelli sono i poveri che avremo sempre con noi, no? Perché quelli ho visti là, insomma, la situazione africana è così diversa dalla nostra, però il mondo globale ci riporta tutti quanti nello stesso cortile. Quindi capisco che l'amministratore deve guardare la gente primariamente che vive a Bologna, risiede o è domiciliato, quello che è, insomma, però mi chiedo quanto una osservazione così banale ma così profonda, anche così che ci spiega così bene la realtà nella quale viviamo, interpella a livello locale e globale.
Sempre la serie grazie della fiducia, perché come potrei rispondere con una battuta, no? Gesù dice: poi sono sempre con noi, invece c'ho sempre Cevenini, quindi ognuno già si deve prendere ciò che passa in convento. Guarda, insisto ancora sul punto residenza non residenza. Quello lì è un problema, cioè quello che il punto di vista etico, nella fattispecie cristiano, giustamente, altrimenti non sarebbe etico, può permettersi di ignorare o di eludere, è quella situazione che purtroppo ormai è la norma, in cui c'è, piaccia o no, più domanda che offerta. Cioè, anche qua non vorrei apparire blasfemo, probabilmente Gesù aveva un grandissimo assessore al bilancio, diciamo, che riusciva a evitargli questa situazione imbarazzante. Io non ho provato, ma non ci sono arrivato, diciamo. No, lo dico sul serio, questa è una discussione che ci sarà sempre. Se voi pensate in Italia, E noi ci chiediamo, di tutti i servizi di welfare, no? che abbiamo a disposizione, locale o nazionale, ci chiediamo, tutti noi ci riempiamo la bocca di universalismo, poi ci siamo inventati anche l'espressione universalismo selettivo, che è un ossimoro un po' impegnativo, no? Perché sa molto di bagnato asciutto, ecco, no? Perché proprio ti voglio vedere, no? Però nella stragrande maggioranza dei casi siamo costretti a essere selettivi, perché quando hai tolto la sanità e quando hai tolto la scuola, quasi tutto il resto c'ha più domanda che offerta. E lì purtroppo non bastano i principi etici. Lì abbiamo bisogno, dobbiamo, e comunque siamo costretti, perché altrimenti viene la Corte dei Conti a ricordarmelo che non decido io sulla base dei miei principi etici, ma devo decidere sulla base di leggi e di delibere. Chi prioritariamente entra? Qual è il criterio con cui si fa la lista d'attesa? Non abbiamo la ricetta, diciamo, per essere automaticamente giusti. Chiaro che l'ideale sarebbe poter dare a tutti, però non è così. E quindi quello della residenza, insisto, è un criterio come un altro, può apparire localistico, può apparire fazioso, chiamatelo come vi pare, che però ha una sua tradizione, una sua consuetudine, peraltro è molto legato anche a una parolina di moda di questi tempi, federalismo, al di là dell'opinione che ne abbiamo, perché federalismo, vorrei ricordarlo a tutti, significa che tendenzialmente rimangono lì i soldi raccolti lì, non da un'altra parte. Quindi il ragionamento sensato che un cittadino bolognese può fare è: io continuo a pagare le tasse immaginando che se un domani ho bisogno me ne viene indietro, che quindi mi danno la casa ACE, che quindi i nipotini al nido hanno sconto, cioè ragionamenti intuitivi. Noi oggi abbiamo una pressione di persone che, su Bologna, soprattutto per la fama che ha Bologna, per la tradizione che ha Bologna, che si scontra con questo scarto tra capacità di rispondere e altezza delle richieste. Quindi io sarei ben contento, diciamo, di non dover affrontare questi temi di razionamento, te sì, te no, te sì, te no, però è inevitabile. Tornando al tuo invito iniziale, no? Che cosa significa come accogliere quel monito, quell'affermazione? Io credo che debba essere, poi appunto prima ancora che tradotto in atti amministrativi, debba essere un dovere, almeno io lo vivo così, quello in qualsiasi circostanza di cercare di ricordarsi che comunque dei bisognosi o dei vulnerabili tu ne avrai sempre. Magari non sono sempre gli stessi, magari non sono le stesse persone, le stesse zone, le stesse aree, ma che in qualsiasi tipo di scelta che tu hai dovresti tenere un occhio particolarmente attento a quelli che di volta in volta sono i più vulnerabili. Io la prendo così. Non sempre è facile identificarli, evidentemente, i più vulnerabili, e questo, in questo senso è utile anche, come dire, occasioni come queste, in cui punti di vista, no, di persone, o perché coinvolte o perché direttamente, no, con le utenze in tasca, come Don Giovanni, hanno delle cose da insegnarci.
Va bene, dobbiamo però mettere anche una conclusione, augurando buon lavoro al lavoro difficile del nostro sindaco. Magari così mi piacerebbe dire che però l'amministrazione è inevitabilmente anche una scuola, e quindi una scuola deve dare sempre anche nozioni costruttive. Non so chi sia quell'assessore, secondo me va sgridato però, perché quella roba lì non la deve dire, c'è, ma non la deve dire, perché quella roba lì fa male. Io penso per esempio che la forza politica che il sindaco rappresenta non può per esempio dire una parola, lui non l'ha mica detta, ma faccio un esempio, la parola sicurezza non si può dire, è diventata una parola sbagliata, perché ormai al di là della sua etimologia porta con sé ostilità, diritto al respingimento, e quindi non si può, bisogna inventarne un'altra. Conti o non conti? E su un impegno di tipo educativo, come sicuramente un'amministrazione ha, perché è formazione del cittadino. Oltre che un assessore non può dire delle parole che sbagliate, anche se fosse la realtà, ma non le deve dire perché fanno male, perché tanti ragazzi molto deboli, molto fragili, le ereditano subito e quindi è pericoloso. Cioè una frase così va fatta pesare, perché fa diventare più cattiva una parte molto debole della nostra popolazione. Quindi, anche se è vero, non dirla. Se un papà e una mamma fanno fatica ad andare d'accordo, non devono litigare davanti ai loro bambini, non devono farlo. No, non si deve fare. È vero che non vanno d'accordo, è vero che si... ma non si può. Cioè c'è una responsabilità pubblica che è anche proprio di formazione del cittadino. Questo mi sembra molto importante. In questa direzione, noi qui siamo niente, rappresentiamo niente, però ho visto tante faccette che sono anche piuttosto importanti. Mi chiedo se... un'amministrazione come quella di Bologna, sempre consentendo che lo Stato deve fare tutto il suo mestiere, eccetera, così, non potesse però tenere dei tavoli permanenti per dire c'è un sacco di gente che, poniamo, è messa in questa maniera, e cosa si può fare? Ecco, io credo che in questi frangenti, anche oggettivi di limiti e di povertà, una fiducia nella popolazione, nella società civile, una chiamata alla responsabilità e alla corresponsabilità. Ma te, parrocchia della Dozza, che ti dai tutta questa giangia, è vero? Vieni qui a questo tavolo, che te la dico io com'è la cosa. Cioè, io mi trovo in queste situazioni. Lui ha delle persone molto simpatiche nel suo ufficio, che quando monta la difficoltà, perché c'è sempre un pazzo che riesce a infilarsi fino all'ufficio del sindaco, gli fa un casino del diavolo, a un certo punto mi telefona e dice: ma lei cosa dice, dottor Manco? Lo possiamo fare, però non sono neanche mai intervenuto, perché sono anche bravissimi, quindi riescono un po' a pilotare la situazione. Però mi pare bello che si proceda insieme. Allora, amministrazione e società civile, risorse vive della società, possibilità grandi anche di invenzione, possibilità di risorse. Possibilità di risorse, perché è molto difficile che facciano una elemosina a Flavio Del Bono. A Giovanni Nicolini, per quanto carognone, è più facile che gliela facciano, perché disgraziato. Allora, può darsi che io abbia più risorse del sindaco. Allora, converrebbe, secondo me, ecco, creare sempre di più dei tavoli, no, di condivisione dei problemi e della ricerca delle soluzioni. Allora, sono molto contento che in qualche modo tutto l'intervento del sindaco ci abbia messo davanti con serietà ai limiti che necessariamente un'amministrazione non può non avere, no? Anche di risposta ai cittadini che pagano le tasse, insomma, sono tutte cose comprensibili. Però, siccome noi dobbiamo sperare in una Bologna che possa dire: ma se c'è uno che a Ferrara sta male, vengamo qui che si sta meglio, no, ecco, e sarebbe bellissimo che Bologna potesse essere così sicura di essere meglio, perché se Ferrara, per esempio, con i concerti ci frega sempre, con le morse del dipitore, sì, ma però bisogna vincere, ma cosa vuole sta Ferrara? No, finché fosse Mantova, che è la città più bella del mondo, capirei, ma Ferrara, Mantova anche lui, quindi... Però, insomma, io credo che da un incontro come quello di questa sera, dove alla fine, però, appunto, fino alla citazione evangelica, i poveri li avete sempre con voi, e quindi la problematicità è sempre più alta della nostra possibilità di affrontarla, dopo anche anni, bisogna dire, un po', no? adesso non trovo un termine più, un po' sovietici, insomma, ecco, avere degli anni un po' più a tavolo aperto, secondo me potrebbe essere molto interessante, ecco, no? Cioè di scambiarsi dei pareri, di dire chi va a vedere stasera la stazione come va, cioè, ecco, questo mi sembrerebbe una speranza bella da portarsi a casa questa sera, verso il prossimo incontro. Il prossimo incontro cambiamo continente, andiamo in Africa, giovedì prossimo ci mettiamo dentro a questo flagello della povertà dell'Africa, dell'AIDS, c'è un professore dell'Università di Modena che ci aiuta per portare avanti un progetto molto importante, molto delicato, e ci parlano di una tutt'altra povertà confrontata con un altro tipo di considerazione sulla ricchezza. Grazie a tutti e arrivederci.
Vuoi fare la sessione di bilancio?